Radio Immagina.
Tanto saluto e ringrazio per essere con noi Pierfrancesco Maiorino, bentornato a Radio Immagina.
Buongiorno a tutti.
Lo ricordo, il capogruppo PD Regione Lombardia, ma è il responsabile politiche migratorie e diritto alla casa nella segreteria del Partito Democratico. Allora, Maiorino, oggi molte delle aperture dei quotidiani sono dedicate all'emergenza casa. Qui davanti, per esempio, la prima pagina della Repubblica, che titola così: tende, il governo si spacca mentre dilaga la protesta contro il caro affitti, Valditara attacca i sindaci di centrosinistra e colpa loro, non hanno fatto nulla. Registriamo anche le parole del sindaco di Firenze Nardella, che rispondendo al ministro dice si vergogni, e poi c'è la titolare dell'università La Bernini che si smarca in qualche modo dal ministro dell'istruzione e dice che serve un dialogo e non polemiche. Poi vedremo quelli che sono i numeri per quanto riguarda l'Italia a proposito di emergenza casa, emergenza abitativa. Intanto, che impressione le fanno quegli studenti accampati in tante università, perché sono molte le città coinvolte: Roma, Padova, Bologna, Perugia, Torino, Pavia, Cagliari, Milano.
Ma io credo intanto che dobbiamo dirci una cosa: che quel che sta avvenendo è sacrosanto, le ragazze e i ragazzi che si stanno mobilitando hanno ragione, stanno dicendo cose giuste, importanti, la politica deve dare loro risposte, non dare lezioni come in qualche caso ho visto fare, piuttosto che addirittura in maniera così grave, come penso ovviamente alle parole di Valditara, dare la colpa alle amministrazioni di centro sinistra. La verità è che sulla casa e sul diritto alla casa, e questo riguarda sia gli studenti universitari che pure tante famiglie, tanti lavoratori, l'Italia per troppo tempo è rimasta al palo, ha considerato che il tema alla fine fosse una questione nei fatti privata, di relazioni tra private, e ha fatto interventi con grande, io credo, ritardo. Invece abbiamo bisogno di una politica pubblica sul tema della casa, e questo, ripeto, riguarda le ragazze e i ragazzi che vanno all'università, ma assolutamente e assolutamente non solo, e quindi il nostro approccio deve essere questo. Il governo Meloni è riuscito a fare ancora peggio dei precedenti, nel senso che io credo che ci dobbiamo dire che c'è un ritardo complessivo italiano, cioè inutile che stiamo a sottovalutare il tema, c'è proprio un ritardo complessivo italiano su questo terreno, ma il governo Meloni poi è riuscito a metterci un carico ulteriore in termini di scelte regressive, tanto che ha azzerato il fondo sostegno affitti e oggi sono a rischio.
Fondo sostegno, lo ricordiamo, che era previsto da una legge del 98,
introdotta dal governo di centrosinistra, era una misura non sempre impiegata come si dovrebbe, però io credo comunque importante, era un primo, diciamo, era l'unica cosa che c'era.
Ricordo anche Maiorino che l'ex presidente del Consiglio Draghi lo aveva portato a 330 milioni di euro, questo per dare una cifra in più. Mi faccia salutare, sì, e ringraziare, è collegato con noi dall'Università La Sapienza di Roma uno studente, perché noi oggi abbiamo portato, come dire, a Radio Immagino una testimonianza diretta di chi in queste giornate è impegnato proprio in questa lotta che riguarda appunto in particolare poi in questo caso le residenze universitarie. Allora, Leone Piva, benvenuto a Radio Immagina.
Eccomi.
Grazie per essere con noi. Studente al secondo anno nella facoltà di fisica. Allora, voi siete lì accampati con le vostre tende da lunedì, sono passati 4 giorni. Ieri avete incontrato anche il sindaco di Roma, Gualtieri. Mi puoi dire qual è oggi la situazione e come proseguirà naturalmente questa vostra protesta?
Certo, noi da lunedì abbiamo iniziato, abbiamo resistito anche a pioggia, vento, sole, insomma le intemperie più diverse, lo abbiamo fatto, insomma, come è chiaro ormai, per denunciare e per chiedere risposte da parte della politica su quella che è una vera e propria emergenza abitativa. Ieri il sindaco è passato ad ascoltarci, si è fatto carico di appunto un tavolo che noi stavamo chiedendo con la regione, e il tavolo effettivamente è arrivato, e quindi diciamo, noi, la nostra richiesta per, diciamo, smontare le tende era proprio quella di avere questo tavolo di riconoscimento per affrontare il tema del caro affitti anche a livello regionale. Il tavolo c'è stato, questa mattina abbiamo lanciato un comunicato per dire che noi domani smetteremo, smobiliteremo almeno per ora le tende e lo faremo con una grande assemblea pubblica domani alle 17 qui alla Minerva, dove insomma ci confronteremo per capire come poi arrivare a quel tavolo che invece si terrà il 18 maggio alle 8:30 qua alla Sapienza.
Certo. Maiorino, senta, intanto le chiedo un'impressione, no, rispetto alle parole che ha appena sentito. Qui davanti il messaggio oggi del Capo dello Stato, Mattarella, inviato al Presidente del Forum delle Associazioni Familiari APS Gianluigi De Palo, ha detto Mattarella: la coesione sociale del Paese si misura sulla capacità di dare un futuro alle giovani generazioni creando un clima di fiducia, politiche abitative, fiscali e sociali appropriate, conciliare l'equilibrio tra vita e lavoro sono questioni fondamentali per lo sviluppo delle famiglie. Volevo sapere come si concilia tutto questo poi con quello che vediamo e che stiamo raccontando oggi, anche con l'aiuto di Leone Piva.
Ma intanto io voglio ribadire davvero il senso di gratitudine nei confronti di Leone Piva, di tutte le ragazze e ragazzi che si stanno dando da fare. Ci siamo sentiti anche un po' di giorni fa, ero andato dalla studentessa milanese, l'area la prima da cui era partita questa protesta, secondo me è molto bella e molto giusta, e rispetto a cui io credo che giustamente le studentesse e gli studenti stanno rivendicando diciamo poi la concretezza delle risposte, quindi è utile che si avvino questi tavoli nazionali, regionali, cioè mi auguro che poi ci sia anche un tavolo nazionale che il governo voglia sentire le rappresentanze studentesche su questo, ma poi è evidente che il punto è quali sono le risposte materiali concrete, no? Come certo. Ad esempio non perdiamo l'occasione del PNRR da una parte, lo stavo dicendo prima, c'è un 960 milioni su questo che devono intervenire proprio per le residenze universitarie. Aggiungo come facciamo sì che al numero dei posti letto si aggiungano delle condizioni che rendano quel numero di posti letto poi messi sul mercato a condizioni accettabili per gli studenti laddove è un'offerta privata, o messi a disposizione laddove l'offerta è pubblica, proprio attraverso diciamo una modalità che non faccia sì che ce la si cavi col numero dei posti letto, perché se poi abbiamo dei posti letto che possono usare solo gli studenti diciamo di alcune famiglie, allora alla fine non otteniamo perché sono a
nessun beneficio, certo,
non,
è chiaro.
Non rispondiamo al grande tema che ci stanno ponendo loro, che ci stanno ponendo a tutti, che ci stanno giustamente dicendo: guardate che la questione della casa non è una questione che potete continuare a rimuovere. E per quello che riguarda il contesto italiano, ripeto, c'è il tema enorme della popolazione universitaria, c'è un tema, se vogliamo, ancora più gigantesco riguardante famiglie, lavoratori, edilizia residenziale pubblica.
E Maiorino, su questo popolari. Il ministro Salvini aveva annunciato anche, no, un nuovo piano casa che avrebbe visto protagonisti comuni, regioni, enti locali. L'obiettivo era proprio la calmierizzazione del mercato degli affitti, poi non se n'è più parlato.
Ma Salvini è un po' in cerca d'autore sul tema della casa, visto che ieri ha annunciato l'istituzione di un dipartimento sul tema dell'affitto nel suo ministero, dimenticandosi che esiste già il dipartimento nel suo ministero, quindi probabilmente doveva solo andare al piano di sotto per capire che ha già degli uffici che lavorano su questo. La verità è che serve davvero una politica nazionale ambiziosa che riguardi la necessità di calmierare gli affitti, di sostenere la domanda, di sostenere le famiglie e anche però, ripeto, un nuovo intervento per edilizia residenziale pubblica. Posso dirlo con una parola antica: case popolari, cioè certo. Case popolari di qualità, ben realizzate, attentissime sul piano dell'efficientamento energetico, assolutamente appropriate in relazione proprio a come si configurano, quindi non nuovi ghetti. Però di questa cosa noi abbiamo bisogno, perché abbiamo tantissime persone senza casa o che non ce l'hanno, fanno più, e poi abbiamo, e chiudo, un patrimonio pubblico inutilizzato pazzesco. Guardate, io lo cito spesso perché sono evidentemente condizionato dal punto di osservazione dove sono, ma non so, in regione Lombardia noi abbiamo
15.000 case vuote, 15.000, non 15.000 case vuote di proprietà regionale, assolutamente inutilizzate rispetto a, quindi non c'è nessun tipo di piano di recupero.
Certo, no, poi parleremo anche della Regione Lombardia. Volevo tornare un istante alla Sapienza da Leone Piva, prima di salutarti. Intanto vorrei chiederti quali risposte concrete vi aspettate da questo tavolo che ci sarà con Regione e Comune. E poi se, come dire, potresti spiegare meglio a chi ci sta ascoltando in questo momento e magari non conosce il problema, che cosa significa vivere da studente fuori sede, per esempio in una città come Roma, no? Partendo da quello che si deve pagare per l'affitto di una stanza o di un letto.
Sì, e allora le risposte concrete da questo tavolo, ma una prima risposta deve essere il mantenimento del tavolo, cioè il punto è che negli ultimi anni non c'è mai stata una vera volontà politica di ascoltare gli studenti e di costruire delle progettualità insieme a loro, anche e soprattutto per il tema della casa, ma così come tanti altri temi. Quindi la cosa che prima di tutto noi vorremo sarà il mantenimento di questo tavolo, che deve servire insomma come un luogo di costruzione collettiva, e perché insomma si tratta della nostra vita, si tratta delle nostre case. E successivamente insomma le soluzioni concrete a questo problema diciamo non sono così semplici da trovare. Noi ci sentiamo di suggerire chiaramente di incrementare subito i posti nelle residenze universitarie pubbliche. Nel Lazio sono appena 2.100 di fronte a 50-60.000 studenti fuori sede, e quindi questa è sicuramente una suggestione, e poi ovviamente diciamo un intervento, un rafforzamento del ruolo del pubblico, dello Stato all'interno del mercato immobiliare, anche diciamo osservando gli altri modelli europei. Penso all'Austria che calmiera i prezzi e mette un tetto massimo agli affitti, quindi insomma delle soluzioni si possono trovare. Noi diciamo la cosa più concreta che vorremmo vedere è la volontà politica di Regione, di Atenei e di Ministero.
Certo, è chiaro. La seconda domanda invece, no? Sulle spese che uno studente fuori sede deve sostenere.
Uno studente fuori sede, diciamo, la prima cosa è che uno studente abbandonato a se stesso, cioè arriva anche solo nell'arrivare a Roma è solo, cerca e utilizza gruppi Facebook, quindi strumenti diciamo non pensati esattamente per cercare casa o per insomma aiutare lo studente fuori sede nell'ambientarsi, e quindi è completamente abbandonato a se stesso, e poi si deve misurare con situazioni incredibili, a volte appunto case che costano 500-600 euro, ma in stanze microscopiche, cioè, sotto scala muffiti, per cui, e talvolta anche truffe, cioè un ragazzo mi raccontava che per vedere una casa che sembrava bella, che insomma in maniera disperata stava cercando da un po' di tempo, ha pagato 200 euro per andarla a vedere e questa casa poi non esisteva. Quindi ecco, queste sono le cose con cui si deve misurare uno studente fuori sede. Per di più poi uno studente fuori sede deve tornare giustamente nella società natale, dai propri genitori, o anche banalmente per votare, e quelli sono altri costi che gravano insomma sulla pelle delle persone.
Certo, è chiaro, va bene. Leone Piva, allora intanto grazie per essere stato con noi. Ricordo
grazie
che domani alle 17 ci sarà questa assemblea pubblica alla Sapienza che... intanto, come dire, segnerà un primo momento, no? La fine di questa manifestazione utilizzando le tende, e che poi magari darà appuntamento a fra qualche tempo, quando magari qualche risultato con questo tavolo tra Regione e Comune sarà raggiunto. Vedremo, noi come Radio Immagine insomma cercheremo di seguire e di raccontarlo. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Arrivederci e grazie. Maiorino, allora, insomma, 200 euro per vedere un appartamento, questa la aggiungiamo alle tante storie che stiamo leggendo in questi giorni sui quotidiani. Senta, volevo tornare un attimo alla questione emergenza abitativa case popolari, come lei diceva giustamente, in particolare alla sua regione, alla Regione Lombardia. Allora, intanto ho letto che con la riforma della Regione Lombardia nel 2016 ci sono in qualche modo induriti, resi più difficili i criteri per ottenere una casa popolare. Ho letto che c'è stata l'introduzione di questa piattaforma online che insomma discrimina alcune fasce della popolazione, intanto quelli che non hanno accesso a internet. È stato, ho letto, mantenuto un sistema a punti per cui chi risiede da più di 15 anni nella regione Lombardia o da più di 10 anni nel comune di Milano riceve più punti, gli stranieri diciamo restano in qualche modo discriminati. E poi ho letto che i veri poveri restano completamente esclusi dalle case popolari perché c'è uno sbarramento per chi ha un ISEE inferiore ai 3.000 euro. È così? Stanno effettivamente così le cose?
Ma credo che noi siamo di fronte al fatto che a livello regionale ci sia una pessima gestione del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica, e questo riguarda più provvedimenti che sono stati fatti, e ritengo che sul piano della legge della legislazione regionale si debba diciamo fare un cambio di rotta deciso, ma c'è anche poi un problema di gestione, e certo c'è la questione anche ignobile rispetto agli stranieri, ma il problema però è proprio di un patrimonio che è complessivamente gestito in maniera molto negativa. Ripeto, facevo l'esempio di 15.000 case vuote, che non sono uno scherzo, perché poi uno quando ha di fronte appartamenti che sono assolutamente inutilizzati si rende conto del paradosso nel quale noi siamo. E ritengo che sul piano delle fasce ISEE in realtà si debba andare molto oltre i parametri oggi immaginati. Cioè, il punto è anche perché noi abbiamo bisogno di riuscire a estendere la platea di quelli che possono beneficiare delle case popolari, perché ci sono fasce di popolazione che non sono, tra virgolette, se mi è consentita la semplificazione, sufficientemente povere per accedere alle graduatorie, ma lo sono assolutamente per non riuscire a reggere il mercato, diciamo la condizione materiale del mercato della casa, quindi il fatto che esso diventa proibitivo, respingente. Dobbiamo usare più leve, si tratta appunto di lavorare sul recupero, la riqualificazione, la rigenerazione urbana, il tema evidentemente delle assegnazioni, la capacità di favorire anche il mix sociale tra le condizioni abitative. Tutto questo ha bisogno di una scelta di fondo, che è quella di far sì che il tema del diritto alla casa non sia ritenuto più un tema marginale, perché quello che è accaduto in tutti questi anni alla fine è questo, cioè siamo di fronte al fatto che è stato per tanto tempo rimosso come tema.
Certo. Allora, i messaggi dei nostri ascoltatori, Maiorino, al 342 14 26 902. Allora, intanto le giro quello di Mario, scrive da Firenze: questo è un mondo alla rovescia, quando nei centri urbani delle città è impossibile trovare camere per studenti e lavoratori, vuol dire che si è sbagliato tutto, far proliferare la rendita e tassare il lavoro. Il ministro Valditara, oltre che essere un incompetente, è anche un ignorante. Non so se vuole aggiungere qualcosa al messaggio di Mario.
No, certo è incredibile che il ministro Valditara, invece di dire i sindaci vanno aiutati perché sono sulla frontiera della domanda, inevitabilmente dia la colpa ai sindaci, cioè siamo al surrealismo totale, soprattutto a partire dal fatto che il governo ha azzerato il fondo sostegno affitti.
Certo.
Tra l'altro su quello bisognerebbe, cioè uno dice vabbè, ma cosa fare subito? Alcune cose riguardano appunto le residenze universitarie, no? Aumentare i posti di natura pubblica, sovvenzionare di più, cioè aiutare di più le famiglie laddove accedono a quelle, ai posti di natura privata, e lì ci sono risorse del PNRR per realizzare polmoni abitativi.
La sento male, Maiorino, non so se si è allontanato dal telefono, pronto?
Mi sento,
ecco, adesso forte e chiaro, grazie.
Realizzare un polmone abitativo più efficiente sul piano della popolazione universitaria. Ma poi c'è il fondo sostegno affitti. Noi diciamo, mettere altro che azzerarlo, mettiamo 1 miliardo nel fondo sostegno affitti come manovra da realizzare immediatamente per dare uno strumento a disposizione delle persone, ripeto, andando a intervenire anche su quella fascia di popolazione che non è per forza quella che accede alle graduatorie dell'edilizia residenziale pubblica, ma non ce la fa da sola ad affrontare il mercato della casa.
Certo. Va bene, le giro il messaggio di Maria Antonia Triaca a nome del circolo di Valchiavenna che ha incontrato durante la campagna elettorale. Grazie, niente di nuovo ma ovviamente emergenziale. Allora il punto 1, sanità, medici di base, lista d'attesa, dislocazione, appuntamenti in sedi lontane in una provincia montana, smantellamento quasi totale dell'ospedale di Chiavenna, indispensabilità costruita di sanità privata come unica possibilità per non rinunciare alle cure. E poi trasporto ferroviario Trenord va usato solo se ottimisti, per qualche certezza in più si usa l'automobile. Abbiamo spiragli durante la confermata gestione Fontana. Grazie per il vostro lavoro in Consiglio regionale, Maria Antonia Triaca. Maiorino.
Ma sugli spiragli non voglio, diciamo, sbilanciarmi troppo, sì, perché sono sinceramente molto preoccupato rispetto a quello che vedo. Diciamo, noi ce la stiamo mettendo tutta, a partire dall'avvio della nuova consigliatura abbiamo presentato subito una mozione di indirizzo sul tema della sanità per mettere al centro la questione dell'abbattimento delle liste d'attesa, del sostegno ai medici di medicina generale, la necessità di fare dalla Lombardia una battaglia a livello nazionale per un nuovo finanziamento più corposo della sanità, visto che il governo Meloni ha tagliato rispetto al governo Draghi. E devo dire è stata la nostra mozione è stata bocciata dalla destra, che va e secondo me andrà avanti senza guardarci molto in faccia, e noi dovremo intensificare dentro e fuori la nostra azione e mobilitazione.
Allora, messaggio di Maria José. Vorrei chiedere all'onorevole Maiorino se è previsto un dipartimento sul tema dell'immigrazione da affiancare alla sua delega in segreteria. In tempo remoto è restituito il forum PD Migrazione, che fu una vera fonte di e per elaborazioni di proposte. In caso non verrà istituito il forum, come pensa di aprire una vera interlocuzione con i diretti interessati? In quanto delegata al tema dell'immigrazione e integrazione in un circolo romano, mi e ci piacerebbe avere un confronto anche per poter condividere con lei quanto abbiamo elaborato durante il periodo pre-congresso delle primarie del 26 febbraio. È possibile? Grazie mille. Questa è una richiesta appunto che arriva dalla nostra ascoltatrice Maria José. Maiorino.
Ma ringrazio molto della domanda. Mi consente di rispondere assolutamente affermativamente al fatto che certamente creeremo un ambito di incontro, di riflessione, progettazione di proposte, perché insomma io credo che sull'immigrazione si debba a livello nazionale cambiare tantissimo e serve il protagonismo di tutti, a partire da chi ha storie di migrazione alle spalle, e quindi la risposta è assolutamente affermativa.
Allora, messaggio di Nunzio. Maiorino, vorrei chiedere a Maiorino se pensa che c'è bisogno di più di Elly Schlein sui media su questi temi e se non si tenta di far cadere questo governo quanto prima, che Italia pensa di governare fra 5 anni il Partito Democratico.
Su questi temi, per la verità, Elly Schlein è il politico, la politica a livello nazionale ha fatto e sta facendo di più, tant'è che abbiamo istituito per la prima volta una delega sulla casa. Io oggi mi presento, no, da voi come responsabile nazionale casa, ed è una scelta di Elly Schlein di avere questa responsabilità. La prima cosa che abbiamo proposto nella prima segreteria nazionale è stata proprio il tema del diritto alla casa e via di questo passo, e sono convinto che sarà Elly Schlein impegnatissima su questi terreni, ne sta per la verità parlando spesso, ma continuerà a farlo come è sacrosanto e doveroso fare. E sulla questione del far cadere il governo, io penso che dobbiamo farci un discorso di verità. La destra è forte in Parlamento, ha numeri molto significativi. Io non mi aspetto che cada il governo nei prossimi mesi, e anzi anche per questo ritengo ridicola la, diciamo così, questa tutta la retorica che si sta facendo sulle riforme. A me pare molto che la destra sia alla ricerca di alibi preventivi rispetto alle cose che non sta facendo. In realtà loro hanno purtroppo per noi i numeri per governare, e quindi governino, affrontino i problemi. E la cosa che noi dobbiamo, io credo, realizzare, mi pare che siamo molto impegnati su questi terreni, è proprio il massimo dell'azione per essere forti sulle questioni che riguardano la vita delle persone. Quando parliamo di scuola, lavoro, sanità, facciamo diritto alla casa, ovviamente facciamo quello che è sacrosanto fare, lo stiamo, mi pare che stiamo intervenendo con molta decisione, dobbiamo proseguire su questa strada e non mollare assolutamente.
Ma Iorino, allora, prima dell'ultima domanda che le vorrei fare sul tema migranti, le leggo anche il messaggio di Alfredo Magnifico, che è il segretario della sezione Nuovo Salario di Roma. Il Partito Democratico negli ultimi anni è stato al governo, frutto di politiche scellerate è stato disinvestire sul lavoro, sanità e istruzione. Oggi bisogna recuperare, magari con meno demagogie e più proposte. In che modo? Alla fantasia del gruppo dirigente le risposte. Che cosa vuole rispondere ad Alfredo?
Beh, che ad esempio sulla questione della casa, io ho parlato di cose molto molto concrete.
Concrete, certo.
Mettere lì un miliardo di euro per il fondo sostegno agli affitti è una scelta da fare subito, che si può realizzare, che si può realizzare dando una mano direttamente alle persone. Come non sprecare le occasioni che abbiamo a proposito di evitare la demagogia? Beh, assolutamente demagogico dire che non dobbiamo buttare i fondi del PNRR, anzi, no? È una grande responsabilità. Ci sono proprio risorse per realizzare posti, diciamo, residenze universitarie. Il governo sta riuscendo nel miracolo di non impiegarli, quando mesi fa la situazione era molto molto diversa, ma evidentemente una destra che i fondi del PNRR non li ha voluti, non li voleva, non ha votato a loro favore quando ne discutemmo anni fa al Parlamento europeo all'atto della loro individuazione. Evidentemente una destra poi molto poco, diciamo, ingaggiata per usarli nel modo migliore.
Allora, Maiorino, siamo in chiusura di questo filo diretto. Sul tema migranti, insomma, stiamo registrando, come dire, vari attacchi anche, no? Da parte di governi europei, penso alla Francia, penso anche all'ultimo in ordine di tempo, quello spagnolo. Ieri la vice premier Diaz è intervenuta sia sul tema migranti che sul decreto primo maggio, parlando di una riforma contro i lavoratori. Mi dice se è sorpreso da tutto questo e come legge anche questi interventi.
Ma non sono sorpreso, perché è evidente il tentativo di Giorgia Meloni di urbanizzare, diciamo, la politica europea. Lei sta lavorando in questa direzione e i suoi interlocutori non sono altri. Sta cercando di costruire, poi cercando di spostare, no, anche i popolari verso destra, ma sta tentando di costruire una forte spinta verso destra a livello europeo. E questo produce tra l'altro grande isolamento rispetto ad alcuni governi per quello che riguarda il nostro. E sul tema dell'immigrazione dobbiamo però aggiungere una cosa, che c'è bisogno di un grande salto di qualità da parte di tutti, e sinceramente io, che detesto le politiche del governo Meloni su questo tema e le ritengo davvero una sciagura, ritengo che a livello europeo non sia sufficiente però diciamo affermare quanto esse siano sbagliate. Ci vuole anche in sede europea più ambizione e più coraggio per costruire una politica.
Quando lei dice più coraggio, che insomma me lo può tradurre?
Ad esempio una maggiore corresponsabilizzazione, ci stavo arrivando, per condividere la responsabilità dell'accoglienza, cioè decidere che c'è l'obbligo allo smistamento, diciamo alla distribuzione del carico d'accoglienza, quindi vuol dire che i migranti, il tema dell'accoglienza sia una responsabilità e ciascuno in Europa se ne faccia carico per un pezzo, o vuol dire istituire una missione in mare istituzionale europea per il salvataggio delle vite. Credo che ci debbano essere delle azioni più coraggiose comuni. Ovviamente tutto questo è il contrario di quello che ha sin qui fatto o teorizzato il governo Meloni.
Va bene, vedremo quello che accadrà nei prossimi mesi. Lo ricordo, era Pierfrancesco Maiorino. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.